Questo è un podcast di Radio Unice. È dedicato alla cooperazione internazionale di polizia ed è curato e condotto da Francesco Caldari. Il link a tutti gli episodi si trova su radio.unige.it.
Bentrovate e bentrovati in questo nuovo episodio del podcast di Unige Radio, la radio web dell'Università di Genova dedicato alla cooperazione internazionale di polizia. In questo episodio ripercorreremo la storia di un caso di mancata cooperazione ante litteram, quello del tenente della polizia di New York, Joe Petrosino, ucciso a Palermo dalla mafia nel 1909. Innanzitutto sollecitiamo il ricordo di chi ha qualche anno in più. Joe Petrosino è un personaggio mitico, tuttora nella memoria di statunitensi ed italiani. Nel nostro paese le sue vicende furono oggetto di uno sceneggiato televisivo, le fiction allora si chiamavano così, che andò in onda nel lontano 1972. Basato su un soggetto del giornalista e storico ligure Arrigo Petacco, che ebbe come magnifico protagonista l'attore Adolfo Celi, sotto la regia di Daniele Danza. Nel 2006, sempre sugli schermi televisivi Rai, sarà poi Beppe Fiorello a vestire i panni del tenente della polizia di New York. Per arricchire il podcast abbiamo saccheggiato qualche brano dello sceneggiato del 1972. Naturalmente lo abbiamo fatto a scopo meramente educativo. Giuseppe Michele Pasquale Petrosino era uno dei sei figli del sarto Prospero ed aveva 13 anni quando partì nell'estate del 1873 con il padre da Padula, in provincia di Salerno, per salire a bordo a Napoli del bastimento a vela e a vapore Vulcania, che salpava regolarmente alla volta di New York. Giuseppe sapeva leggere e scrivere, avendo frequentato la sesta elementare, ed una passione per il violino, che riprenderà in mano da grande, quando sarà diventato uno dei più famosi detective della polizia di New York. A spingerlo ad arruolarsi furono i suoi amici poliziotti, cui aveva lustrato le scarpe a Mulberry Street, nel corso della sua prima occupazione nella Nuova Terra, nel cuore di Lower Manhattan e della nascente Little Italy, e a cui, verosimilmente, aveva passato qualche informazione sulla nascente criminalità italiana e che lo avevano voluto intanto quale foreman, ovvero caposquadra nel servizio di raccolta dei rifiuti e loro sversamento nella rada di New York. Acquisita la cittadinanza americana, grazie anche alla frequenza di un corso di inglese per immigrati e dopo aver superato un test attitudinale, il 19 ottobre 1883, a 23 anni, indossò per la prima volta la divisa da poliziotto, con in evidenza la placca recante il numero 285. La scelta di arruolare questo vispo neoamericano di origini italiane si rivelò di carattere strategico. Nella massa degli immigrati italiani che si spingevano via mare fino agli Stati Uniti, vi erano numerosi delinquenti che, giunti in quella terra straniera, si organizzavano o ricomponevano bande criminali per taglieggiare e truffare gli stessi connazionali ed erano attivi nella falsificazione di carta moneta. I criminali italiani firmavano le lettere minatorie come la mano nera, prendendo a prestito un simbolo anarchico utilizzato in Spagna e nei Balcani e arricchendo le minacce con disegni di teschi e coltelli, inducendo le vittime a ritenere che le richieste estorsive provenissero da un'unica organizzazione. In questo primo stralcio, tratto dallo sceneggiato del 1972, Petrosino, interpretato, lo ricordiamo, da Adolfo Celi, cerca di spiegare al suo capo che la Mano Nera non è un'unica organizzazione criminale, ma in realtà un variegato numero di estorsori italiani che ricattano e sequestrano altri italiani immigrati.
Ispettore, io mi sono sforzato di capire. Io ho fatto delle indagini, io ho letto anche dei libri di storia. Molti anni fa, in Spagna, esisteva una setta segreta di ribelli anarchici. Si chiamava la Mano Nera. Oggi questa setta è sparita. Però la paura della Mano Nera è rimasta. E così, oggi, qualsiasi farabutto che vuole spillare quattrini al prossimo, scrive una lettera sgrammaticata e la firma con quel marchio. Ispettore, la Mano Nera, come associazione a delinquere, non esiste. O non esiste più. Se fosse una rete di criminali bene organizzata, userebbe lo stesso simbolo. O non userebbe affatto. E soprattutto non commetterebbe errori come questi. Guarda. Ad Amelio Gambetta, che è un modesto venditore di generi alimentari a Brooklyn, vengono chiesti $2,000. Troppi per lui. A Salvatore Laurani, che è proprietario di una catena di pizzerie, di terreni fabbricabili e fa affari d'oro, gliene chiedono appena 500. E se non basta, vi faccio osservare che non appena togliamo dalla circolazione i delinquenti isolati, quelli che lavorano in proprio, tipo Jack Sania, la paura della mano nera e le lettere minatorie diminuiscono.
La polizia di New York era formata per lo più da irlandesi, che avevano difficoltà a penetrare l'ambiente di Little Italy e comunque a gestire casi che vedevano coinvolti italiani immigrati. Joe Petrosino si trovò all'inizio ad essere l'unico poliziotto conoscitore degli usi e della lingua e fu presto chiamato in ausilio dai colleghi per dipanare episodi delittuosi. Nel frattempo conquistò le simpatie di Theodore Roosevelt, futuro presidente degli Stati Uniti, allora assessore alla polizia. Le sue indubbie e talvolta rudi capacità e l'aiuto dell'assessore lo portarono ad essere nominato detective e da successive promozioni, prima sergente e poi fino al grado di tenente. La risoluzione di casi eclatanti lo fecero presto divenire una sorta di leggenda, alimentata dai travestimenti da lui utilizzati per andare in giro a raccogliere informazioni ed arrestare delinquenti. Il primo caso accadde nell'aprile 1903, allorquando fu rinvenuto il cadavere di un uomo in un barile, lasciato in strada. Si trattava di un delinquente italiano, ucciso dai suoi sodali al fine di intimorire il cognato, rinchiuso in galera, affinché non rivelasse i nomi dei complici e i metodi usati dalla banda composta da siciliani e capeggiata da Gio Morello, detto l'Artiglio, che aveva come proprio covo la taverna Stella d'Italia per la falsificazione di dollari. Le indagini furono condotte da Petrosino, chiamato ad aiutare il capitano Flynn del Secret Service che, allora come oggi, si occupava della falsificazione del dollaro. Ascoltiamo un altro stralcio dello sceneggiato.
Ah, Corrao ha scoperto che il barile è della ditta Wallace & Towney.
Sì, è stato consegnato pieno di zucchero all'osteria Stella d'Italia, al 226 dell'Elizabeth Street.
La Stella d'Italia?
Sì, vi ricorda qualcosa?
Me ne ha parlato l'ispettore Flynn. Deve essere il ritrovo di una banda di falsari. Flynn sospetta che siano nel giro di Gio Morello.
Morello. Morello, quello dei dollari falsi?
Sì.
Dovreste fare una capatina in quel locale. Due chiacchiere con il proprietario, eh?
Certo, sì. Però prima vorrei vedere Flynn. Conosce molta gente.
Gli stessi componenti di quella consorteria criminale, in primis il mafioso originario di Bisaquino, in provincia di Palermo, Vito Cascioferro, saranno indiziati 6 anni dopo per l'omicidio di Petrosino a Palermo. Torniamo però alla carriera di Joe, che per 3 mesi si infiltrò in un circolo anarchico formato da italiani a Paterson, nel New Jersey, da dove era partito Gaetano Bresci per uccidere il 29 luglio 1900 a Monza il re d'Italia Umberto I. Le pressioni dell'ambasciata italiana a Washington a seguito del regicidio fecero sì che i tiepidi statunitensi incaricassero proprio Petrosino di raccogliere informazioni in quella che veniva definita l'enclave anarchica italiana. Pare che a spingere, giacché il compito fosse assegnato al detective, sia stato proprio Roosevelt, nel frattempo nominato vicepresidente. La relazione di Petrosino, che segnalò le intenzioni dell'area anarchica di uccidere il proprio presidente McKinley, non fu presa in considerazione da questi, ma si avverò purtroppo il 6 dicembre 1901 a Buffalo. Gli sforzi di Petrosino vennero infine premiati. Le sue richieste di avere una squadra tutta sua, formata da agenti italo-americani, fu accolta e fu istituita nel gennaio 1905 l'Italian Branch, con una 20 di uomini ed una sede segreta. Successivamente la sezione fu denominata Italian Legion e rinforzata con uomini e la creazione di una sede distaccata a Brooklyn. I risultati non mancarono. Il primo anno furono arrestati 600 delinquenti, il successivo 400, mentre rispettivamente nel 1907 e 1908 si arrivò alla cifra di 800. Inoltre la squadra rimpatriava numerosissimi italiani. Anzi, le preghiere di Petrosino all'assessore Bingham erano quelle di poter disporre di una legge che permetta di arrestare o espellere come cittadini indesiderabili quegli individui che risultino ricercati o pregiudicati nei rispettivi paesi di origine. Ascoltiamo uno stralcio dello sceneggiato in cui Petrosino e l'assessore Bingham, detto il generale per i suoi trascorsi militari, parlano della nuova legge.
Fra non molto avremo una legge nuova che ci permetterà di rimpatriare tutti gli stranieri entrati illegalmente negli Stati Uniti e che risiedono qui da meno di 3 anni. Io credo che questi mafiosi...
Questi mafiosi, generale, non entrano illegalmente nel nostro paese. La maggior parte arriva qui col passaporto in regola e la fedina penale pulita. A casa loro chissà quanto hanno rubato o scannato, ma qui sono commercianti, appaltatori, artigiani, osti, barbieri, tutti fior di galantuomini, tutti con un mestiere rispettabile. La nuova legge non servirà a nulla.
Calma, servirà molto invece. Se riusciamo a smascherare questi falsi galantuomini.
Come?
Scoprendo i loro precedenti penali.
Dovremmo chiedere la collaborazione della polizia italiana.
No. Il certificato penale lo rilascia il tribunale, non la polizia. E per farselo rilasciare dal tribunale basta un avvocato.
Troviamo allora uno o più avvocati in Sicilia che lavorino per noi.
Vedo che state afferrando la mia idea. Bene. Però qui nascono i primi intoppi. L'avvocato non può ottenere i certificati penali se non presenta al tribunale una copia dei certificati di nascita dei pregiudicati che ci interessano.
E noi non possiamo chiedere ai criminali di fornirci i loro dati anagrafici.
Logico, ci rifilerebbero dati falsi, cifre sbagliate. Quindi la figura dell'avvocato non basta. Occorre creare nelle zone di più alta criminalità
della Sicilia.
Occorre creare una rete di informatori, avvocati più gente collegata con la malavita, non stinchi di santo, insomma. Mi seguite?
Perfettamente. Creare all'insaputa della polizia italiana una rete segreta, diciamo, di spionaggio.
È questo che abbiamo ascoltato, uno snodo fondamentale del nostro racconto. Non sappiamo certo se il colloquio andò in questo modo, ma qui viene ben sintetizzato l'interesse della polizia newyorkese ed il metodo mediante il quale avevano intenzione di farlo, ovvero di non coinvolgere in alcuna maniera la polizia italiana nella ricerca documentale di loro interesse. Comunque, l'attesa legge sull'immigrazione giunse nel luglio del 1907. Il tenace Bingham, verso la fine del 1908, accolse quindi il piano per sconfiggere la criminalità italiana, pervenutogli da un professore universitario, Jeremiah W. Jenks, della Cornell University, scritto da un misterioso studioso italiano immigrato che preferiva rimanere anonimo e sotto le cui spoglie non facciamo fatica a riconoscere lo stesso Petrosino, secondo il quale risultava necessario, mediante agenti in Italia definiti segreti, raccogliere nel paese di origine le prove della pericolosità degli immigrati. Ciò perché, si legge nella proposta, il 90% dei criminali negli Stati Uniti erano già tali in Italia e la ragione prima per cui i criminali vengono in America è la facilità con cui negli Stati Uniti è possibile sfuggire al castigo della misura particolarmente afflittiva della sorveglianza speciale. Benché in teoria sia molto difficile ottenere un passaporto in Italia, la cosa è di fatto possibile. Insomma, la conclusione dei suggerimenti era dunque di decretare l'espulsione sulla base dell'acquisizione del certificato penale in loco, mediante l'invio in Italia di una persona di fiducia con il mandato di ottenere una lista di criminali che hanno terminato di scontare la propria condanna negli ultimi 6 anni, stabilire chi di questi sia entrato negli Stati Uniti e quindi avviare il procedimento di deportazione. Non solo, lo studio proponeva di acquisire le liste dei condannati la cui pena sarebbe scaduta entro i prossimi 6 anni, a fini preventivi, e di individuare per ciascuna di alcune province di interesse, tutte quelle della Sicilia, Napoli, ma anche Firenze e Bologna ed alcune ristrette zone criminali del nord, un uomo onesto, se possibile un avvocato, cui affidare tali incombenze. Per quanto attiene le forze da porre in campo, lo studio prevedeva un ufficio situato a New York, con una squadra di 4 o 5 detectives, dei quali almeno 2 dall'Italia, in grado di parlare inglese. Ma tale collaborazione sarebbe stata resa esclusivamente su base personale. Sarebbe facile, diceva lo studio, convincere 2 funzionari a chiedere un congedo di 1 anno o 2 per venire in America a fare questo lavoro. Lo studio si concludeva con la nota delle possibili spese per una persona di fiducia da inviare subito in Italia, coprendo un viaggio di andata e ritorno e che si sarebbe avvalsa anche di stenografi e segreteria, i cui costi pure erano conteggiati. Pare dunque che il viaggio della prima persona di fiducia dovesse avere una certa durata, se si prevedeva di supportarlo con tanto di segreteria. Non sorprende che la persona di fiducia scelta fosse proprio Joe Petrosino, il quale, sotto il falso nome di Simone Belletri, il 9 febbraio 1909 si imbarcò da solo, in prima classe, sul piroscafo Duca di Genova, che arrivò proprio nel capoluogo ligure il 21 febbraio successivo. Da qui, in treno, il tenente della polizia di New York raggiunse Roma, ove ebbe modo di incontrare l'ambasciatore degli Stati Uniti, il capo di gabinetto peano del ministro dell'interno Giolitti. Questi era anche presidente del Consiglio. In una lettera Petrosino scriverà di aver incontrato Giolitti in persona, forse equivocando sul ruolo di peano, ed infine il capo della polizia, Leonardi. La missione, in teoria segreta, tale però non era più. Bingham aveva fornito la notizia al New York Herald e questa era rimbalzata sino in Italia. Lo sceneggiato ricostruisce così la conferenza stampa di Bingham e le polemiche subito sorte.
Qua stiamo dirottando. Io voglio sapere una sola cosa, invece. Perché il generale Bingham ci ha convocati? Mai saputo in vita mia che su una missione segreta si tenga una conferenza stampa.
Rispondo subito.
Bravo.
Per piacere generale, risparmiatemi l'inno alla libertà di stampa. Petrosino in Italia rischia molto. Però non so se vi rendete conto che grazie a questa irresponsabile conferenza stampa, le probabilità che gli facciano la pelle aumenteranno del 50%.
Signori, vorrei rispondere.
Domani mattina tutti i giornali degli Stati Uniti parleranno della missione segreta di Petrosino.
Calmatevi, per favore.
E domani mattina tutti i mafiosi d'America daranno d'allarme ai loro compari in Sicilia. Attenti, arriva Petrosino. Questo, se non sbaglio, si chiama dare informazioni al nemico. Ma a voi non importa. A voi importa solo sfruttare la popolarità di Petrosino.
Ma che tipo di criminalità era allora quella siciliana e palermitana in particolare che la missione del tenente andava a esplorare al fine di contrastarne le propaggini a New York? Per saperlo dobbiamo lasciare Petrosino nella prosecuzione del suo viaggio e rifarci a qualche anno appena precedente, rileggendo il cosiddetto Rapporto San Giorgi, che in realtà è una serie di 31 relazioni del questore di Palermo stilate tra il novembre 1898 ed il febbraio 1900, mediante le quali viene tratteggiata per la prima volta l'associazione criminale che in quel contesto territoriale spadroneggiava nella cosiddetta Conca d'Oro palermitana. Grazie alle dichiarazioni di Francesco Sino, capo regionale o supremo, come viene indicato dallo stesso San Giorgi, perdente di una guerra di mafia in corso da qualche anno, vengono individuati numerosi mafiosi, rinviati a processo, dei quali al termine solo 32 furono giudicati colpevoli. Rimane comunque la fotografia di quel determinato periodo storico ed il disvelamento da parte di San Giorgi di un patto scellerato, non scritto, tra i mafiosi, le principali e ricche famiglie latifondiste e, di conseguenza, la politica. Per tornare a Petrosino, il tenente il 28 febbraio era giunto a Palermo, prendendo alloggio in un albergo in Piazza Marina. Il 6 marzo vi fu l'incontro con il questore Ceola ed il capo della polizia giudiziaria Poli, quindi con il console americano Bishop. Ebbe il tempo di noleggiare una macchina per scrivere, di tipo Remington, ed aprire un conto corrente alla banca commerciale. Il tenente, senza fornire avviso alla polizia, perlustrò Palermo e giunse sino a Caltanissetta per consultare l'archivio giudiziario. La sera del 12 marzo Petrosino consumò quella che sarebbe stata la sua ultima cena in un ristorante della stessa Piazza Marina di Palermo. Uscì dal ristorante intorno alle 20:45, quando, poco dopo, si udì il rimbombo di 4 colpi di pistola. A poco valse il primo soccorso fornito da un marinaio della nave militare Calabria. Petrosino era già morto a causa delle ferite. Era disarmato. La sua pistola Smith & Wesson fu ritrovata nella camera d'albergo. Si tenne una cerimonia funebre a Palermo, cui intervennero migliaia di persone, nulla a confronto dei funerali che si svolsero a New York il 13 aprile, ove fu stimata una partecipazione di 100.000 persone. Quanto riportato genericamente dallo studioso Mathieu Deflemme fotografa straordinariamente bene il senso della mancata cooperazione tra la polizia di New York e quella italiana. Leggiamo. All'inizio del XX secolo la cooperazione internazionale di polizia non era ancora strutturata su vasta scala, come avviene oggi con l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale Interpol. Negli Stati Uniti i compiti di polizia con dimensioni internazionali erano per lo più legati a circostanze specificatamente americane, associate alla schiavitù, all'immigrazione e alla fondazione dei confini nazionali nel continente nordamericano. La collaborazione con la polizia europea e di altra natura, situata al di fuori degli Stati Uniti, si è verificata solo in occasioni sporadiche. Il tenente Giuseppe Gio Petrosino è l'unico caduto della polizia di New York all'estero. Il processo intentato a Palermo ai suoi presunti assassini, tutti mafiosi italiani che si muovevano tra il paese nativo e gli Stati Uniti, legati al capomafia Vito Cascioferro, è rimasto senza colpevoli. Grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che il podcast sulla cooperazione internazionale di polizia fa parte di UR Podcast ed il link a tutti gli episodi si trova su radio.unige.it.